Riprendiamo oggi la parte che riguarda Gesù. Non so se riesco a finirla, se ci riesco bene, se no continuerò tra 15 giorni e poi vedremo di arrivare a concludere tutto. Eravamo arrivati a credo in un solo Signore Gesù Cristo, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, mi pare fino qui, e viene poi della stessa sostanza del Padre. Fa parte ancora di questa prima presentazione del Figlio di Dio, generato della stessa sostanza del Padre. Sulla parola sostanza hanno discusso tanto lungo nei primi secoli, perché la parola sostanza era una parola, cioè noi l'abbiamo tradotto in italiano sostanza, c'era una parola greca sulla quale discutevano. Comunque, allora io la capisco così, perché posso dirvi come la capisco, perché quello che ho studiato, anche quando ho studiato, l'ho dimenticato. Si vede che o non l'ho studiato bene, oppure è entrato e è diventato parte di me che non mi par neanche di averlo studiato. Comunque, così. Cosa vorrà dire della stessa sostanza? Dello stesso di cosa sei fatto tu? Qual è la tua sostanza? Tu dirai: io sono carne ed ossa. Va bene, se ti accontenti. Invece il Padre di che sostanza è? Non è carne ed ossa. Il Padre, qualcuno dice parolone, purissimo spirito, ma chi le capisce? Sono parole lontane. Io dico, è amore, perché Dio è amore, dice San Giovanni. Da un'altra parte dice anche Dio è luce, dice anche Dio è spirito. Sono le tre definizioni che San Giovanni, o nel Vangelo o nella prima lettera, fa a riguardo di Dio. Quella per noi maggiormente, come si può dire, comprensibile, vicina e familiare, affettuosa, non so come si può dire, è questa: Dio è amore. La sostanza del Padre è questa. Della stessa sostanza del Padre vuol dire che anche il Figlio è amore. Quindi da Gesù non possiamo pretendere altro. Quelli che pretendevano che Gesù fosse come San Giovanni Battista, un po', no, violento è troppo, ma energico era anche Gesù in certi casi, burbero o così, insomma, è della stessa sostanza del Padre, cioè anche lui dona se stesso. Abbiamo sentito nel Vangelo di oggi: il Figlio è venuto per servire, non per essere servito. Ecco, perché è venuto per servire? Perché è della stessa sostanza del Padre. Quindi il figlio non è il Padre, non è il Padre, è un altro, anche se è della stessa sostanza. È pienamente Dio anche lui, perché è della stessa sostanza del Padre, che è Dio. Anche il Figlio quindi è Dio. Ma non andiamo a pensare ad altre cose che all'amore, perché quella è la sostanza sostanziosa e che ci interessa, nel senso che diventa interessante per noi, perché anche il credo serve per vivere. E allora, ecco, questo è pienamente Dio, anche se un altro, non è il Padre, è pienamente amore, amore perfetto, con tutte le caratteristiche dell'amore del Padre, Forse qualche caratteristica l'amore del padre ce l'ha diversa dall'amore del figlio. Comunque sempre amore, perché la diversità c'è. Anche l'antico catechismo, il vecchio catechismo diceva persone, tre persone uguali, distinte. Quindi la distinzione vuol dire che c'è una qualche differenza, non di sostanza, ma di attività, per esempio, come vedremo. Difatti, ecco subito che viene l'altra affermazione. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Del Padre avevamo detto che è creatore. Credo in un solo Dio, Padre, creatore, creatore. Il Figlio è Dio anche lui. C'entra o non c'entra con questa grande opera che è la creazione? Grande perché ci riguarda in maniera impressionante, perché siamo anche noi. Quindi, il Padre è creatore, il Figlio, anche lui, è creatore perché è Dio, ma in un modo diverso, perché è distinto. Come lo possiamo comprendere questa differenza o questo essere creatore del Figlio? Lui partecipa all'atto creatore o alla creazione del Padre, che l'atto creatore del Padre non è un punto, un secondo di milioni di anni fa, ma continua anche oggi. Se leggiamo la lettera agli Ebrei, sostiene con la sua parola il mondo, la sua creatura. Quindi la creazione è un atto che continua, un atto eterno. Come è eterno Dio, così è continuo anche e perenne il suo creare. E il Figlio vi partecipa per mezzo di lui, dice il Credo. Dicendo per mezzo di lui, ripete parole della Scrittura. Conosciamo il Vangelo, dove all'inizio si dice, il Vangelo di Giovanni, egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. Quindi ha partecipato alla creazione. Tutto è stato fatto per mezzo di lui, proprio le parole del Credo, che le ha riprese poi anche San Paolo, ve lo ricordate di sicuro, nella lettera ai Colossesi, nel primo capitolo, al versetto 16, anche lui dice: tutte le cose sono state create per mezzo di lui. E San Paolo aggiunge, e in vista di lui. Quindi questo per mezzo di lui sono tutte le cose state create, sono parole del Vangelo o parole della Scrittura, parola di Dio, ma tutto il Credo. Ma qui, in modo particolare, ci richiamano questi passi. Cosa vuol dire per mezzo di lui? Chi è? Il Figlio è, come dice Giovanni all'inizio del suo Vangelo, il Verbo. Verbo è una parola latina che in italiano l'abbiamo riportata tale quale senza neanche tradurla, perché la si potrebbe tradurre con parola. Però il termine parola noi ormai l'abbiamo così impoverito, perché l'adoperiamo per le parole degli uomini. Allora la parola di Dio è un po' più consistente delle nostre parole, che a volte diventano anche parolacce. Allora, il Verbo nel Vangelo, sulle nostre traduzioni, anche sull'ultima, hanno lasciato il termine latino verbo per aiutarci a capire che lì c'è un mistero, o che lì dobbiamo approfondire bene per capire cosa vuol dire quella parola, che non è parola semplicemente e tutti credono di aver capito e non hanno capito niente. Allora verbo traduce il termine greco, il Vangelo scritto in greco, anche il credo è stato scritto in greco, la parola greca logos. Anche qui io posso dirvi quel che ho capito io, perché se penso a quello che ho studiato, a suo tempo, ormai sono passati più di 50 anni, era troppo lungo perché c'erano ore e ore di lezione su questa parola logos, un termine greco, che bisogna sapere cosa voleva dire prima di tutto per i pagani e poi come mai San Giovanni l'ha adoperato per quello che voleva dire lui, per chissà quale parola ebraica o aramaica. Allora, quello che a me è rimasto, non so se degli studi o di quello che ho pregato o meditato, è questo, che il Logos è sì parola, ma la parola ha la sua origine. E alla origine la parola che cos'è? È il desiderio di comunicare le proprie intenzioni, di comunicare, e Dio che desiderio può avere? Di comunicare se stesso, di comunicare il suo amore. Allora è una parola specialissima. Logos, verbo, è qualcosa di speciale. Io lo potrei tradurre così: il progetto d'amore del Padre. Gesù è il Logos, il progetto d'amore del Padre, quello che il Padre vuol comunicare e che comunica a chi? A noi. E Gesù è proprio il Logos, è quello che il Padre ci ha donato, comunicato, trasmesso, consegnato. È parola piena di tutto quello che potrebbe voler dire il progetto che uno ha. Allora Dio è creatore, il Padre è creatore. Noi sappiamo che chi costruisce un edificio, una casa, una chiesa, come comincia? Comincia con un progetto, si presenta con un progetto. E allora, ecco, anche il Padre che crea il mondo lavora con un progetto in mano. Adesso uso queste paragoni, ma può aiutarci a capire qualcosa. Lavora con un progetto in mano, creando il mondo. E qual è questo progetto che ha in mano? È il suo Logos, cioè quello di cui abbiamo detto, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, che anche lui collabora alla creazione. Per mezzo di lui le cose sono state create, per mezzo di lui, perché era il progetto d'amore che il Padre aveva in mano quando creava. Quindi noi, guardando ogni cosa che vediamo in giro, cosa vediamo? Vediamo un qualcosa, possiamo dire un raggio o un lampo, un'impronta del Figlio di Dio, di quell'amore che il Figlio ha donato, che il Padre ha donato e che è il Figlio. Guardando ogni cosa creata, se guardiamo gli uomini, cosa vediamo? Lo abbiamo già dalla scrittura, immagine di Dio. E così Gesù ha potuto, parlando con parabole o con esempio, in qualunque modo, ha potuto paragonarsi a tante cose quando diceva, per esempio, io sono il bel pastore, io sono il pane, io sono la via, la strada, io sono la vite vera. E così avanti tanti, anche il vino è diventato uno dei, lo sposo, tutti, tutto quello che vedeva lui ci indicava che lì potevamo trovare qualcosa, un'impronta, un barlume per conoscere lui. E così ci dava anche l'idea di come possiamo apprezzare e amare tutte le cose che vediamo, perché possono aiutarci a conoscere lui, che era presente come progetto quando il Padre creava tutte le cose. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Ogni cosa può rivelarci, se guardiamo con fede o con attenzione, non so, ogni cosa ci può dire un aspetto del suo amore, dell'amore di Gesù. E noi anche per vedere il significato delle cose, come anche dei fatti che succedono, guardiamo a Gesù. Quando guardiamo a Gesù in croce, siamo capaci di dar significato anche ai momenti della nostra sofferenza, delle nostre croci. E così, se guardiamo Gesù in un altro momento della sua esperienza, della sua vita, guardate Gesù bambino, guardate Gesù ragazzo, guardate Gesù che lavora quando aveva 20 anni, che non era in giro a zonzo per le strade. Allora, se guardiamo a tutti i momenti della vita di Gesù, possiamo dare un significato più sostanzioso, più bello, anche alle nostre esperienze di vita, ai nostri momenti belli o brutti. E guardando a lui, quindi in tutti questi suoi momenti della sua vita, non ci lamenteremo più di nulla, perché tutto fa riferimento a lui. Chi ha il coraggio di lamentarsi perché piove? Abbiamo sentito il Salmo, il cantico che dice: pioggia e sole, lodate il Signore. Hai il coraggio di lamentarti adesso? Se tu sai che in quell'agnello che vedi sulla strada, hai il coraggio di lamentarti se sporca o se bela? Mai più. Se vedi un bambino, nei tempi di Natale è più facile, ma vale per tutto l'anno. Se vedi un bambino, ti ricorda Gesù e non puoi lamentarti se piange o se corre o se ti tiene un po' in pensiero perché non sta fermo. Quindi, se badiamo a questa frase, tutte le nostre lamentele finiscono, si sciolgono come neve al sole. Quindi ditelo il credo, anche quella frase lì, perché vi smorza tutte le lamentele che vi possono venire, anche quelle contro di me. Voi non ne avete tante, ma se guardo qualcuno, ne ha ogni tanto qualcuna. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Discese dal cielo. Qui viene usata questa immagine che, sì, c'è nei Salmi, c'è nella Bibbia, anche nei Vangeli. Cosa vuol dire discese dal cielo? Vuol dire che qualcuno ha messo lì una scala, è venuto giù? Oppure è passato con un elicottero, con una corda e l'ha mollato giù? Discese dal cielo. quante immaginazioni ci facciamo. È solo un modo di dire, l'avete capito, non occorre che ve lo spiego, no? Lo immaginate. È solo un modo di dire, discese dal cielo, vuol dire non è più in quella dimensione. Cosa vuol dire essere in cielo? Vuol dire essere, uno dei significati può essere questo, vuol dire essere nascosto, perché quando noi guardiamo in cielo vediamo le nuvole ma non vediamo nient'altro. E se guardiamo di notte vediamo le stelle, se non ci sono le nuvole, ma non vediamo niente e nessun altro. Discese dal cielo, allora vuol dire è uscito da quella condizione di nascondimento in cui Dio si trova, perché di Dio diciamo Padre nostro che sei nei cieli. E quell'essere nei cieli può voler dire varie cose, forse ve l'ho spiegato gli anni scorsi. No, che può voler dire essere dappertutto, può voler dire essere irraggiungibile e quindi non dominabile da me, dagli uomini, non afferrabile, ma può anche voler dire essere nascosto, perché nei cieli tu non vedi nulla. Discese dal cielo vuol dire si è fatto visibile, si è fatto incontrare da noi. Si è fatto vedere, si è fatto sentire coi nostri orecchi. Discese dal cielo. Per noi, uomini, cosa vuol dire per noi uomini? Qui il credo non lo dice proprio così, ma noi lo sappiamo. Per noi uomini vuol dire per noi peccatori, perché uomini che non siano peccatori, non ne abbiamo conosciuti granché. Per noi uomini vuol dire per noi peccatori. È qui, è venuto qui dove siamo noi, nel nostro spazio e nel nostro tempo. E che è venuto nel nostro spazio e nel nostro tempo, lo dirà dopo il credo con qualche altra espressione. Quindi nel nostro spazio, quindi in un luogo particolare e in un tempo preciso della storia. Vedremo dopo. Per noi uomini, quindi non per se stesso, non è venuto per ambizione, per farsi vedere, non è venuto per la sua gloria, ma per noi uomini. Per noi uomini, quindi non per se stesso, ma per noi figli di Adamo, siamo tutti figli di Adamo, nati sulla strada di Adamo. E la strada di Adamo qual è? È la strada che si allontana dal Padre. Se leggete il capitolo 3 del libro del Genesi, la strada di Adamo è questa, e noi siamo nati tutti sulla strada di Adamo. Per questo siamo tutti peccatori, non tutti colpevoli. Io non sono colpevole del peccato di Adamo, ma sono erede di quella colpa, quindi ho anch'io le debolezze che vengono quando uno eredita una vita fatta così, che ha continuato, e poi dopo Adamo. Immaginatevi tutti gli altri con tutte le guerre che ci sono state, no? Quando studiamo le guerre in storia, no? I maestri insegnano solo guerre quando insegnano la storia, cosa vuol dire? Guarda che eredità tu hai addosso, che eredità spirituale abbiamo ereditato noi dal Regno d'Italia in poi, e anche prima, ma anche. Per noi uomini, per noi peccatori, e per la nostra salvezza. Quindi non è disceso dal cielo per rimproverarci, per bastonarci, per castigarci, ma per la nostra salvezza. e di questa ne avevamo bisogno. Non ne avevamo bisogno, ne abbiamo bisogno e ne avremo bisogno, perché peccatori siamo e peccatori resteremo. Anche quelli che quando chiedono perdono anche dei peccati passati, presenti e futuri, rimangono peccatori lo stesso. Abbiamo bisogno della salvezza. Senza Gesù, come sarebbe l'umanità? Come sarebbe l'uomo? Noi siamo, almeno vedendo un po' i vostri capelli, abbiamo un'età e posso dire che abbiamo vissuto un periodo d'oro, si può dire, quasi, argento raffinato perlomeno, e tanti anni dove anche in tutta la nostra società tutto veniva dalla fede cristiana, perché i nostri vecchi, anche se peccatori anche loro, però sostanzialmente tutto quello che facevano lo portavano avanti grazie alla loro fede, più o meno condivisa, più o meno consapevole, però avevamo questa. E quindi noi viviamo di rendita, di grandi, di belle cose che segnano che sono nate, venute dalla presenza di Gesù in mezzo alla gente. Adesso che questo non è più del tutto vero, perché c'è molta gente, non solo immigrati, ma anche locali, nativi, che la fede in Gesù la lasciano da parte, non la considerano, qualche volta addirittura la rifiutano e in qualche caso la contrastano. Allora, il modo di vivere e le cose che vengono realizzate non portano più con sé quel segno della presenza di Gesù. E allora sentiamo finalmente che abbiamo davvero bisogno di salvezza, perché vai fuori dalla porta, di chi ti puoi fidare? Vai in giro per le strade, non sai più se puoi dire certe cose o no. Con qualcuno che non conosci devi farti mille riguardi, perché può sentirsi offeso se tu parli della tua fede. Succede questo. Il nostro mondo ha bisogno di grande salvezza. Non ci rendiamo ancora conto del tutto dove possiamo andare avanti di questo passo. Bisognerebbe o essere capaci di leggere com'era la vita al tempo delle persecuzioni, al tempo dei pagani, ma non siamo capaci perché leggiamo troppo superficialmente. Anche San Vigilio, nella sua lettera a San Giovanni Crisostomo, ha una mezza pagina dove descrive il paganesimo di allora in Val di Non, perché parlava della Val di Non, ma sarà stato così in tutte le valli. È una descrizione orripilante, orrenda, ma dopo basterebbe andare in giro per il mondo e fermarsi in quei paesi dove non c'è mai stata vita cristiana. Andate tra gli induisti dell'India, là dove non ci sono stati cristiani, e vedete come vivono, e vedete come soffrono, e vedete come si opprimono gli uni gli altri. Vedete con che paure vivono dentro. Io ho avuto qui uno qualche anno fa che viveva sei mesi qui in Trentino e sei mesi giù, adesso non mi ricordo se Birmania o che, e là si era comprato, si era fatto costruire una casetta, tra virgolette, come quelle là di lamiera e di, non so se i muri di muro, il tetto di lamiera. Solo il fatto che lui si era costruito questo qui, perché stava lì tutti gli anni, quindi ormai lo conoscevano, lo invidiavano, perché non tutti potevano fare una roba del genere. E lui a un certo punto si è accorto, tornando qui per quei sei mesi che era qui, che dentro di sé aveva qualcun altro che gli diceva: adesso tra 5 minuti arriva il tale, adesso ti telefona il tale, adesso succederà questo. Lui era stufo, agro, di sentirsi dire tutte queste predizioni immediate e ha pensato: da dove, come può essere? Si è accorto, quando è tornato giù, che gli uomini lo guardavano e ridevano, come se vedessero quello che lui aveva dentro. E poi ha imparato che questa è una pratica comune. Se uno ha invidia o ha odio con uno o con l'altro, gli manda dentro, se non mi ricordo più la parola, lui mi ha detto un termine, che secondo loro potrebbe essere l'anima di un defunto, ma che è un demonio, non un, no? Un loro. Quindi loro vivono con queste pratiche e con queste paure, perché da lì vengono poi le paure e la sfiducia l'uno dell'altro. Quindi in un ambiente dove non c'è Gesù c'è bisogno di salvezza. Se poi consideriamo la situazione delle donne, ne abbiamo parlato, ma non di questo. Se consideriamo la situazione delle donne in ambienti tipo quello lì o tipo l'Islam, non nelle città, ma fuori nei paesi dove non hanno mai visto qualcosa di diverso, vi viene da mettervi le mani nei capelli. Ma non solo la condizione delle donne, ma anche degli uni con gli altri, come si invidiano gli uni gli altri e attribuiscono quel che gli capita all'invidia. Lo chiama malocchio, chiamalo come volete voi, devono andare in giro tutti col cornetto perché credono che il cornetto rosso li salva. Siamo a questi punti, eh? È tutto una superstizione, una più grossa delle altre. Andate in giro per il mondo e come immaginatevi in Africa, dove i nonni, quando non sanno più fare niente e cominciano a dar problemi, cosa fanno? Ce l'hanno raccontato delle suore qui, che ne hanno trovato quando hanno dovuto fare un tragitto nella foresta, hanno trovato uno in una capanna, l'avevano portato lì perché se lo mangino le iene. E loro lo hanno visto, lo hanno curato in quel momento, lui spaventato perché non aveva mai visto nessuno che avesse cura di lui, e l'hanno riportato in paese, nel villaggio. Tutta la gente spaventatissima perché doveva essere morto, quindi era uno che tornava dal regno dei morti. E di queste cose chissà quante che noi nemmeno siamo capaci di immaginare. Vabbè, allora abbiamo bisogno di salvezza, non solo la salvezza finale, il paradiso, certo anche di quello, ma qui abbiamo bisogno di essere salvati da queste nostre paure fisime, o non so come chiamarle, o sbaglio di rotta nella vita, perché se uno domina tutti gli altri è perché lui sta sbagliando il suo scopo, non avrà felicità neanche lui? Non ce l'hanno gli altri che sono dominati, ma lui tantomeno. Per noi uomini e per la nostra salvezza. È l'unico uomo venuto con questo compito e con questo titolo, con questo nome, il Salvatore. Gesù, Dio salva, Salvatore, è l'unico. Ne sono venuti altri uomini a dire, qui c'è sapienza, fate così, fate colà, quanta sapienza in Buddha. Che adesso c'è tanta gente, anche cristiani, che si voltano verso Buddha e fanno di lui il proprio maestro. Confucio più in là, Maometto più in qua. L'ultimo arrivato Maometto, quindi è lui il vero. Guardate quel che ha fatto, guardate come è vissuto, guardate come ha trattato la gente. Però di nessuno di questi osano dire è il Salvatore, è venuto per la salvezza. Di nessuno, né di Buddha, né di Maometto, né di tutti gli altri. L'unico è Gesù, che è Salvatore, per noi uomini e per la nostra salvezza. Perché è l'unico Salvatore? È l'unico che conosce il peccato dell'uomo. Perché ve l'ho spiegato come in India il peccato non esiste. Perché l'insegnamento è che tutto quel che si vede, compreso il nostro corpo, tutto, è scintilla di Dio, di quell'uno che ha avuto il Big Bang, è diventato energie si sono solidificate nella materia, quindi io sono un pezzetto di Dio. Se io sono un pezzetto di Dio, tutto quel che mi passa per la mente è bene, perché sono Dio. Tutto quello che faccio è ben fatto, perché sono Dio. Peccato dov'è? Se hanno inventato i preti, andate dietro ai preti voi. Se hanno inventato loro, non può esserci, perché se siamo scintilla di Dio tutti, il peccato non esiste. E allora non esiste Salvatore. L'unico che ha il coraggio di parlare di peccato è Gesù, proprio perché lui è Salvatore. E allora riesce a parlare di peccato. Perché viene con il rimedio, che è lui stesso. Il rimedio al peccato. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Il Figlio, abbiamo visto, è pienezza dell'amore, quindi non può venire che da Dio, non dall'uomo, certamente, perché l'uomo è peccatore. Allora, per opera dello Spirito Santo si è incarnato. Allora Dio non ha avuto bisogno dell'uomo maschio, anche se il Figlio è nato maschio. Ha avuto bisogno della donna. Ha chiesto a lei, nel seno della Vergine Maria, o nel grembo della Vergine Maria. L'amore di Dio, lo Spirito Santo agisce nel grembo della Vergine Maria. Quindi non dall'uomo, ma con l'uomo. Non diciamo che è un miracolo, che è avvenuto un miracolo, ma diciamo che è un mistero. E questo è molto di più che dire un miracolo, perché un mistero è un fatto che rivela e realizza l'amore del Padre, racchiude l'infinità, l'eternità divina del suo amore divino nel piccolo spazio della vita umana. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria. La Vergine Maria viene nominata esplicitamente con questo nome, Maria. Quindi il fatto è storico, non è un'idea che ci viene proposta. La Vergine Maria è un personaggio, una persona di cui ci parlano i Vangeli a più riprese, vissuta in un determinato tempo e in un determinato luogo. Il Vangelo di Luca ci dice con tutta chiarezza, prima di dirci il suo nome, ci dice il nome del paesino dov'era. Quindi è un luogo storico. Se voi oggi andate a Nazareth, trovate ancora il posto dove l'angelo è arrivato e la testimonianza di un graffito dei primi secoli ancora, dove è scritto le prime due Kaira e Maria, rallegrati Maria, la parola dell'angelo a lei. Dio ha atteso e ha chiesto il suo assenso, adopera la donna. Questo lo sappiamo dal Vangelo, qui nel Credo la diciamo così con molta brevità. Anche con molta brevità il mistero della verginità di Maria viene chiamata semplicemente Vergine Maria. L'uomo che nasce realizza le profezie. Questa nascita è la realizzazione della primissima profezia che risulta nella Bibbia ancora nel discorso di Dio a Eva. Ma poi ai patriarchi, Isaia nel capitolo 7, dove esplicitamente viene detto la Vergine concepirà, partorirà, darà alla luce un figlio. La ragazza Maria è umile, lei stessa lo riconosce. Ha guardato, di per sé non dice io sono umile, ma dice ha guardato all'umiltà della sua serva. Lì dovrebbe voler dire ha guardato alla meschinità, alla povertà, che sono, non ha detto all'umiltà nel senso di dire io sono umile. Questo l'ha detto solo Gesù una volta sola, ma importante perché ha detto imparate da me. Allora, è umile perché non si vanta, non lo dice a nessuno, si tiene il mistero nascosto e si meraviglia quando si accorge che Elisabetta lo sa. È umile la ragazza, ma dobbiamo dire che Dio è più umile di lei. È più umile di lei, perché cerca in lei, umile, la strada per entrare nel mondo. Cerca questa umile ragazza di un paesino sperduto, mai nominato prima, per questo grande, infinito, unico mistero. Tutti gli altri sono o preparazione o spiegazione di questo. Si è fatto uomo. Ecco, l'amore di Dio non è un'idea, ma si è fatto uomo. Abbiamo già visto prima, discese dal cielo, in che modo? Un pallone? No, si è fatto uomo. Dio viene con noi. Farsi uomo cosa vuol dire? Diventare uno che soffre, perché gli uomini soffrono, tutti, prima o poi, poco o tanto. Quindi viene a soffrire con noi. Che non solo siamo capaci di soffrire, ma anche di far soffrire. E lui sperimenterà anche questo, che noi lo faremo soffrire. Lui no, cerca di non far soffrire, ma fa soffrire anche lui. Ricordate lo sconcerto, l'angoscia di Maria e Giuseppe quando lui aveva 12 anni. è un far soffrire diverso. Lui ha fatto soffrire facendo la volontà di Dio. Quando noi facciamo soffrire gli altri è quando disubbidiamo a Dio, quando non facciamo la sua volontà, il più delle volte. Si è fatto uomo, quindi è venuto dove siamo noi, come noi. Lui come è venuto come in un campo, come un seme nuovo per trasformare il campo, dal luogo di morte, com'era e com'è, al luogo di vita, perché se c'è lui si comincia a vivere, e a vivere bene, e a vivere anche la gioia in molte occasioni. E da allora, da quando lui si è fatto uomo, anche noi abbiamo cominciato a vedere che abbiamo la capacità di amare come lui, di non essere più lupi gli uni per gli altri, ma essere agnelli come lui. Cosa vuol dire si è fatto uomo? Per noi vuol dire tante cose. Se il figlio è uno di noi, allora vuol dire che la vita dell'uomo ha un valore e una dignità incommensurabili. E difatti da questa affermazione e dalla certezza che la tiene in piedi questa affermazione, quindi da questa fede, lentamente ma sicuramente e progressivamente il cristianesimo, o la Chiesa diciamo, ha promosso e promuove l'abolizione della schiavitù, per esempio. È arrivata molto tardi, ma pian pianino è arrivata, prima in forme più leggere, poi anche più... Oppure l'abolizione delle caste, dove è arrivata la Chiesa in India, le caste spariscono e rimangono dove non è arrivata. Che le caste non è una cosa immaginaria. Vi racconto quel che ci hanno raccontato delle suore che hanno un comboniane, che hanno un collegio nel Bahrain, che sono tra l'Arabia, sono tutti arabi gli abitanti del Bahrain, ma loro sono tra, è un'isola tra l'Arabia e l'India. Allora, lì non possono, in questo collegio dove hanno studenti e così, naturalmente quasi tutti immigrati, perché mai più i musulmani vanno a farsi istruire dai cristiani, allora lì tutti immigrati, cioè i lavoratori o figli dei lavoratori filippini e indiani. Allora le suore per questo collegio devono cercare qualcuno, qualche per i servizi, qualche persona, come si dice, garzone, qualche... E allora trovano questi indiani, ce ne sono, dei loro arabi, neanche provare, perché non vengono a servire i cristiani. Allora devono prenderli dall'India. Allora trovano uno, va bene, viene e gli dà il compito di pulire i tavoli. Fa molto bene, ma poi se gli dice, ma guarda che è sporco per terra, bisogna scopare, la mia casta non lo permette. Quindi queste suore si trovano a dover assumere personale in più, però facendo attenzione alle caste. Ne adopero uno di questa casta per pulire i tavoli o qualche altro lavoro, e dopo ne adopero uno di un'altra casta per pulire per terra, e poi magari un altro di un'altra casta per pulire il giardino. Questi sono i problemi che nascono, insomma, non è una cosa così semplice la vita dove non è arrivato nostro Signore. Poi da qui il figlio si è fatto uomo, da qui la dignità anche dei malati. Gesù stesso li considerava e come primo compito ai discepoli: andate, curate i malati o guarite i malati. La dignità dei malati, che non è così scontata, dei carcerati. Abbiamo letto pochi giorni fa la vita del medico di Mosca, il venerabile Haas, un cattolico austriaco o tedesco che è andato a vivere a Mosca, e lì, dopo tutte le sue vicende, è stato fatto responsabile della medicina degli ospedali dei carcerati e dei carcerati che venivano trasportati in Siberia. Lui ha dovuto impuntare per trattare umanamente quelle persone che neanche le bestie le trattavano così. La dignità dei carcerati, la dignità dei bambini, degli anziani, dei moribondi, degli handicappati. Si è fatto uomo. Ecco, è per questa frase che noi adesso facciamo le lotte anche contro l'eutanasia, contro l'aborto, contro, perché si è fatto uomo, per questa frase del credo. E chi non ha nel cuore, nella mente, nella vita il credo, non ha questa frase e quindi non ha motivo per trattare con dignità tutte le persone sofferenti per qualche motivo, per qualunque motivo. Si è fatto uomo, quindi da qui anche la lotta della Chiesa lungo i secoli, a volte sì, a volte no, più o meno consapevolmente, contro la pena di morte, che c'è ancora in giro per il mondo. E non ha fatto presto la Chiesa. Tanto per dirvi, ha dovuto arrivare l'anno 1800 perché sia praticamente abolita anche dal castello di Stenico. Nel 1800 è stata fatta un'esecuzione capitale. È venuto il boia da Merano, incappucciato, e non è stato capace, con un colpo solo, ha dovuto ripetere i colpi. Ma per quel condannato a morte si erano mossi 5 o 6 preti e frati qui del circondario per passare la notte con lui, assisterlo, pregare con lui, aiutarlo a convertirsi un po' bene. Ha fatto la morte da santo. Però fino al 1800 qui avevamo la pena di morte. La Chiesa non è riuscita a superare quelle mentalità che c'è dentro e che abbiamo ancora, perché non è detto che sia vinta del tutto.
Si è fatto uomo. E dove il cristianesimo decade e viene rifiutato, riprende un vigore tutte le divisioni che vediamo in giro per il mondo, tutti gli sfruttamenti, le persone considerate con occhi egoistici. Basta pensare al prelievo di organi, dove rapiscono i ragazzi per prelevare gli organi, forse anche da noi. Quelli che scompaiono, perché? A migliaia ogni anno in Italia. Rapimenti, il lavoro, la dignità sul lavoro, chi l'ha portata? Non credo che sia stato solo Marx. Prima di lui San Giovanni Bosco, per il lavoro dei suoi ragazzi, e da quello è maturato anche qualcosa di più per gli altri. Ma c'è lavoro ancora, anche per noi, perché si è fatto uomo. Questa considerazione della dignità dell'uomo non è arrivata del tutto ancora. Ieri uno mi ha raccontato che in un albergo del nostro Trentino l'albergatore prende rumeni. Perché? Vabbè, li può pagare di meno, ma perché? Dopo 2 o 3 anni li manda via, ne prende degli altri, perché dopo 2 o 3 anni si accorgono che hanno dei diritti. E allora si accorgono che sono, come si dice, segnati, si pagano le assicurazioni per loro per 5 ore al giorno e ne devono lavorare 12-14. Questo nel nostro Trentino, da persone che può darsi che si ritengono cristiane. Quindi vuol dire che abbiamo ancora, ce n'è ancora lavoro, non è finito il lavoro della Chiesa per i suoi figli. Poi continua, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato.